annuncia la sventura del signor Bonaventura, che vi parla dell'orrore e poi vi porta dal dottore. Se ci senti ti spavento, ma poi ricco di un milione di vento. O più probabilmente no. Param param. Salve a tutti, buonasera, bentrovati, bentornati sulle onde radio internetiche, cibernetiche di Radio Sherwood. Qui siamo Giacomo Traini e Luca Scioll dagli studi di Radio Sherwood per una nuova fantasmagorica puntata di Bonaventura, la prima puntata post-estiva. È arrivata un po', insomma, in ritardo, ma come dire, abbiamo tutte le nostre vite, quindi eccoci qua. Vi siamo mancati, sicuramente sì, sono sicuro che non dormirete la notte in nostra assenza, ma siamo tornati a salvarvi la vita. Ciao Luca.
Ciao Jack, come stai?
Dai, si tira avanti, come si dice al circolo delle bocce.
Quale circolo frequenti? Questo solo per dirlo a tutte le tue fans che possono venirti a trovare.
Guarda, ci tengo purtroppo alla mia vita privata, soprattutto al mio torneo del sabato pomeriggio, quindi terrò per me questa informazione. Ma soprattutto, cosa abbiamo oggi? Come abbiamo annunciato sui social con larghissimo anticipo, cioè circa 5 minuti fa, oggi parleremo di horror, fumetto horror, la storia di come è nato, la storia di come è arrivato in Italia. E perché? Perché molto banalmente questa settimana sarà Halloween, no?
Sì, non so cosa avete fatto voi.
Domenica è il 31.
Domenica, perché no, sabato è Halloween, domenica è primo e si festeggia.
Okay.
Non so cosa abbiate fatto voi l'anno scorso, io ero vestito da Godzilla, una testa all'arcella, e devo dire di essere diventato re dei Teletubbies. E è una storia strana che magari in un'altra sede una volta vi racconterò.
Quando verrete al Circolo delle Bocce ve la racconterò.
Quando ci trovate al Circolo delle Bocce ve lo raccontiamo.
Perché Radio Sherwood non ha un campo di bocce?
Perché l'ultima volta che ne avevamo uno ci hanno sgomberato con la Digos, l'hanno tirato giù e...
Quindi porta sfiga, dici?
Boh, qualcuno di noi ha rischiato di andare a processo, ma non è successo!
Ma questa è un'altra storia.
Anche questa è un'altra storia, vivacissima!
Ma di queste altre vicende fantasmagoriche vi parleremo tra poco, perché prima ci ascoltiamo qualcosa.
Prima ci ascoltiamo... Vabbè, dai, iniziamo con qualcosa di veramente, veramente simpatico. Questo è un brano dedicato a ieri. Loro sono le Porno Riviste e questo è L'Uomo del Lunedì.
We'll be right back. pensa a quel pasto, dai uno scappo a quello che fai, tieni un secchio di sotto al letto e dallo all'uomo del lunedì.
Siamo sempre qua, siamo tornati sempre qua, non ce ne siamo mai andati in realtà. E questo è il momento delle novità, delle news. Allora, sì, ti chiederei di iniziare, magari spiegandoci, Luca, come funziona quest'anno, perché io del Luca Campfire non ci ho capito una beneata mazza.
Ma guarda, ti dirò che neanche Luca ci ha capito una mazza, secondo me. No, allora, la verità è che appunto quest'anno il Luca Comics, anzi, prima tu dicevi, l'anno scorso ad Halloween tu eri in giro vestito da T-Rex, giusto o sbaglio, e sei diventato il re dei Teletubbies, ma questa è un'altra storia. Io, come ogni anno, da 5 anni più o meno a questa parte, ero a Lucca Comics and Games l'anno scorso. Anzi, ero già partito a questo punto della settimana. E invece quest'anno appunto non ci sarà, non succederà, e Lucca Comics aveva creato una specie di surrogato in cui comunque faceva gli spettacoli grandi, quelli al teatro, le anteprime, le presentazioni di fumetti importanti, e sarei comunque andato anche perché presentavamo il fumetto dei Fast Animals and Slow Kids e quello di Elettra Lamborghini, ma questa ne parleremo più lungamente. Chiaramente questi suddetti spettacoli sono saltati perché i teatri hanno chiuso per motivi che non ci spieghiamo fino in fondo. E
però ho visto che la reazione è stata decine di centinaia di ultra tifosi e non so, destrorsi, grandi fan del teatro che sono andati in piazza e hanno messo a fare a fuoco le città. Non protestavano per i teatri quelli, vero?
Non so, forse
ho sbagliato, ho mixato io due notizie che c'entrano un cazzo l'una con l'altra.
Non saprei dire. Però vabbè, in realtà la maggior parte di questi incontri che erano previsti a Lucca saranno comunque trasmessi in streaming. Non ho capito se sotto pagamento comunque di un biglietto oppure no, ma probabilmente no, perché Lucca si sta già impegnando a rimborsare i biglietti di chi insomma li aveva comprati. I Campfire, che dovevano organizzare presentazioni in tutta Italia, tantissime realtà si stavano facendo un mazzo tanto per realizzarli, alcuni saltano e basta, altri si inventeranno dei surrogati anche loro. Ad esempio a Padova c'era la libreria Zabarella, che aveva organizzato un evento molto ampio con dentro i ragazzi di Oblò, di Stormi, insomma varie realtà di Padova e dintorni. E la cosa, diciamo, comunque si farà, faranno una presentazione non più fisica ma telematica, diciamo, in diretta social. E in più, per tutta la giornata del 30, quindi di questo sabato, troverete alla libreria Zabarella il banchetto, diciamo, con i fumetti che sarebbero stati presentati fisicamente. Per cui, insomma, potete comunque passarci e trovare delle chicche. Credo che altri Campfire, alcuni siano saltati e basta, altri si siano organizzati un po' in maniera un po' differente. Sicuramente Lucca si è assunta un rischio grosso, cercando comunque di organizzare il festival anche quest'anno. Le probabilità che sarebbe successo qualcosa erano alte, però come si suol dire, chi non risica non rosica, quindi vediamo che succede.
Vabbè, diamo una nota di allegria, che forse per qualcuno non lo sarà ma per altri sì. Netflix, che tutti sapete chi è, ha annunciato che farà una serie su Assassin's Creed.
Oh, finalmente qualcosa di tamarro.
Qualcosa che io immagino veramente tamarro. Io adesso sono in dolce attesa dell'uscita di quella di One Piece.
Sì.
Che dovrebbe essere qualcosa di veramente, veramente.
Ma una serie live action?
Live action di
figo.
One Piece. Sì,
tanta made roba. In Japan?
Made in Japan.
Quindi tutti attori uguali comunque.
No. Okay. E tant'è che c'è stata una forte protesta, perché Aesop lo faceva un nero, lo farà un nero.
E invece non è nero?
Sì, nel fumetto è nero, però essendo il fumetto in bianco e nero, non si era mai notata, gente non l'ha mai notato, i lettori
non
europei.
È vero!
È una cosa strana, perché Oda gli ha risposto, no, ma i neri in Giappone si disegnano così, col labbrone.
Come si facevano ai bei vecchi tempi,
come ai bei vecchi tempi, esatto. Qua che si può fa più.
Esatto, come quando facevano Bilbo il Bull qui sulla domenica del corriere.
Hai altre news?
E visto che tu mi parli di Netflix, io ti cito una nuova piattaforma italiana che si è lanciata, diciamo, nella promozione relativamente da poco, che si chiama Jundo, J-U-N-D-O. che si propone come il Netflix dei fumetti. Sta facendo per adesso un lancio solo grafico, ha pubblicato alcuni slogan, diciamo, in grafica sia su Instagram che su Facebook. Ha creato un gruppo Telegram, un canale Telegram dove iscriversi per seguire un po' in anteprima le notizie. È una roba che mi è capitata sotto mano ieri sera mentre vagavo nel web. E ancora è tutto molto, diciamo, in itinere, però sembra un progetto interessante. Si propone appunto come il Netflix dei fumetti, che è un'aspettativa alta sicuramente, però vediamo dove ci porta questa cosa qui. Promette tra l'altro un abbonamento, diciamo, non solo a fumetti digitali ma anche cartacei. Non ha ancora spiegato più approfonditamente come funzionerà, speriamo che vada in porto, al contrario di tanti altri progetti simili nati negli ultimi anni. Soprattutto speriamo che sia duraturo, al contrario di tanti altri progetti simili nati negli ultimi anni. E questo è quanto. Adesso, diciamo, dopo queste...
No, ce l'ho io ancora una news. Questa seria, però.
Ah, è anche la mia era seria.
Questa sì, seria. Perché Sherwood per il sociale, Bonaventura per il sociale, oggi è stata lanciata moleste.org. Cos'è moleste.org? È una piattaforma, un sito internet, un collettivo per la parità di genere nel fumetto.
Oh.
È un insieme di fumettiste, sceneggiatrici, disegnatrici, eccetera, coloriste, bla bla, che lavorano e vorrebbero lavorare nel mondo del fumetto, che vogliono che nei loro ambienti non accadano molestie sessuali o molestie di genere. Quindi invitano tutte quante le autrici o le...
a raccontare le proprie storie, perché sono cose che capitano.
Sono cose che capitano, non pensereste mai, ma che davvero nel mondo dei fumetti succede sta roba? E invece sì, perché i fumettisti, i vecchi fumettisti tipo Giacomo, in realtà sono dei vecchi maiali. Non Giacomo nello specifico, però...
Come, vero?
Per qualsiasi informazione, per contattarle, potete cercare moleste.org oppure scrivere a info@moleste.org, testimonianze@moleste.org. Sono disponibili su tutti i social. Ripeto, Moleste, collettivo per la parità di genere nel fumetto. Adesso un po' di musica.
Bonaventura per il sociale finisce qui per oggi. E no, questo è un progetto molto figo di cui si parla da un po' e finalmente salta fuori. E vediamo cosa smuoverà. Adesso ci ascoltiamo un artista che tutti voi avete imparato ad amare. Lo chiamano lo Schopenhauer islandese. Lui è Daði Freyr. E questo pezzo, con cui penso abbia partecipato tra l'altro
parteciperà
all'Eurovision, si chiama Where We Wanna Be.
That's all I want.
E questo Freyer.
Eccolo qui, lo vedrete appunto all'Eurovision. E ha più ascoltatori su Spotify dell'intera Islanda, probabilmente.
Ha 10 volte gli ascoltatori dell'intera Islanda
per dire
su Spotify. E ricordiamo che l'Eurovision dà sempre grandi soddisfazioni.
Se non sapete cos'è l'Eurovision o come funziona, guardatevi Eurovision Euro Contest su Netflix, che è un film molto carino, molto buffo, con Will Farrell.
Sì, che peraltro rappresenta un cantante islandese nel film.
Esatto,
che nulla a che spartire col buon Daddy, però.
No, per carità, però per questo mi è venuto in mente. E allora, arriviamo un po' alla ciccia, no, della puntata di oggi, al contenuto vero e proprio, perché appunto, come diciamo poc'anzi, domenica sarà il 31 ottobre, giusto?
Sabato, oggi è il 27.
Vabbè, questo weekend sarà Halloween. E quindi abbiamo avuto quest'idea di parlarvi un po' del fumetto horror, che da sempre è un pilastro un po' della produzione fumettistica mondiale, oltre a essere tutto sommato una grande classico, no? Insomma, dopo comunque i supereroi e la roba Disney, ti immagini già i fumetti horror, diciamo, proprio nell'immaginario pop, eccetera. Ma quando è nato questo immaginario? Quando è iniziata questa storia qui, insomma? Quando è venuto in mente a qualcuno di produrre fumetti horror? Come la maggior parte delle cose, le acque si sono smosse negli Stati Uniti alla fine degli anni 30 e inizio degli anni 40, cioè proprio gli anni in cui il fumetto si svoltava, diciamo, perché si passava dalle strisce umoristiche sui giornali, eccetera, ad avere i veri comic books. Infatti quelli sono gli anni in cui è nata la Marvel, la DC Comics, eccetera. In particolare nel 1940 esce il numero 7 di una rivista che si chiamava Pride Comics, prodotta dalla Crestwood Publications, e su questo numero 7 appare la prima puntata di una serie che si chiama Frankenstein, scritta e disegnata da Dick Briefer, che è considerata la prima serie a fumetti horror appunto all'interno di questa rivista che pubblicava un po' di tutto. In realtà questa serie nasce come serie umoristica, un po' la Gianni e Pinotte, insomma, una cosa molto comica, un po' parodica dei fumetti, dei film horror che già esistevano da diverso tempo. Poi, siccome comunque il mercato andava in un'altra direzione, l'editore ha forzato l'autore Dick Briefer a passare a una serie horror e basta. E questa cosa però prese piede, diciamo, poi si sviluppò, perché già nel 1943, quindi circa 3 anni dopo, è uscito il primo albo, il primo fumetto intero, tutto dedicato all'horror. Nel numero 13 di Classic Comics, appunto del 1943, pubblicato dalla Gilberton Company. Ok? Bene. E non riuscivo a pronunciarlo. Comunque, la cosa appunto poi si è sviluppata, è nata anche una prima rivista nel 42, che è durata un solo numero, che si chiamava Harry, la prima rivista horror, dove però dentro c'era un tale di nome Joe Kubert, che poi negli anni successivi ha fatto parlare di sé. Per arrivare però al primo comic book dedicato completamente all'horror, che insomma è durato un po' di tempo, bisogna aspettare il 1948, quando esce Adventure into Unknown, avventure nello sconosciuto, pubblicato dall'American Comics Group. Nel frattempo però, insomma, succedono delle cose, quindi anche la Marvel si accorge che l'horror sta funzionando, quando ancora si chiamava Atlas Comics, e fonda Marvel Tales. E nel 1949 esce questo primo numero di fumetti horror prodotti dalla Marvel. Dentro c'è gente tipo Stan Lee, che probabilmente aveva tipo la mia età in quel momento lì, Bill Everett, insomma tanti autori che poi hanno fatto la storia della Marvel. In quello stesso anno, nel 49, finalmente arriva e nasce la EC Comics. Cioè, in realtà era già nata, però diciamo subisce una brusca sterzata verso l'horror. Per capirci, i fumetti EC Comics sono proprio quelli dalle copertine super colorate, brillanti, così iconiche, che sono così tanto state poi parodizzate negli anni successivi. La EC Comics in realtà esisteva già da molto prima. C'è stato appunto, poi il suo fondatore è morto, ha preso il potere il figlio e ha cambiato completamente la direzione della casa editrice, iniziando nel 49 a pubblicare le famose serie horror, suspense, crime, eccetera. Però poi insomma l'horror andava fortissimo, vendeva un sacco, tutte queste case editrici campavano di horror. E poi che è successo? Sono successe delle cose che però direi che scopriamo tra poco, perché prima ci ascoltiamo.
Prima ci andiamo ad ascoltare, loro gli vogliamo bene, li ascoltiamo da sempre, loro sono i Verdena e questa è Valvonauta.
Eccoci qua, questi erano i Verdena con Valvonauta. E allora, dove eravamo? Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al 1949, quando fondamentalmente William Gaines, nuovo presidente della EC Comics, prende il possesso della casa editrice e decide di rinnovare totalmente il catalogo della EC Comics, iniziando a produrre riviste horror, di suspense, crime, noir, di sci-fi, eccetera, anche qualcosina di pirati, creando fondamentalmente dei fumetti che vendevano tantissimo e che tutt'oggi sono iconici del mezzo. avevano avuto appunto una diffusione enorme. In Italia sono tutti raccolti e ripubblicati in volume dalla 001 editore, costano anche poco, vi consiglio di prenderne qualcuno anche solo per cultura personale, perché ci sono dentro delle cose davvero ma davvero molto belle. E cosa è successo poi però? Che nel 1954 questi fumetti horror avevano avuto, ma anche i supereroi eccetera, chiaramente una diffusione enorme, era il loro periodo comunque di massima popolarità, e uno psicologo di origine tedesca, Friedrich Wertham, fece uno studio molto approfondito sull'impatto che i fumetti avevano sui ragazzi, e scrisse un libro, un saggio che si chiamava La seduzione degli innocenti, che col senno di poi possiamo dirlo era una vampa di stronzate. Fondamentalmente ha scritto questo saggio spiegando che la violenza, i fumetti horror erano uno dei principali cause della criminalità giovanile, dicendo cose tipo che Batman era un pedofilo perché viveva con Robin, che potrebbe anche essere, però diciamo almeno all'epoca non era così evidente. E insomma ha scritto un sacco di cose che poi sentiremo ridire un milione di volte sui film d'azione prima, sui videogiochi poi, eccetera eccetera. Se avete mai letto dei fumetti horror o di supereroi degli anni 50, queste affermazioni sul fatto che traviavano i giovani vi assicuro che sono particolarmente ridicole. Comunque questo libro ha avuto una diffusione enorme, ha mobilitato un sacco di genitori preoccupati per i poveri figli, nessuno pensa ai bambini, le solite cose. E quindi cosa è successo? Che il direttore della IC Comics, preoccupato per l'immagine che i suoi fumetti stavano avendo nell'opinione pubblica, ha riunito altri grandi editori di fumetti e ha detto: proviamo a darci un codice, proviamo a darci delle regole, in modo che almeno sembri che ci stiamo impegnando per evitare di mandare messaggi sbagliati, eccetera, eccetera. Purtroppo questo progetto gli è sfuggito di mano, perché ne è nato un codice molto restrittivo, molto più restrittivo di quanto Gaines, che aveva fatto la proposta, desiderasse, tanto che alla fine lui decise di non usarlo. Nasce questa associazione di produttori di fumetti che creano un marchio, il Comic Code Authority, CCA, che fondamentalmente aveva una giuria, un comitato che leggeva preventivamente i fumetti e decideva se erano adatti o meno a un pubblico giovane, e se erano adatti ponevano sopra il loro marchio. Siccome questo marchio era molto restrittivo, ma a livelli che vietava di inserire in copertina termini come horror, weird, fantasy, eccetera eccetera, tanto che la IC Comics decide di non esporlo sui loro fumetti, anche se era stata una loro idea all'inizio. Purtroppo sono dovuti rientrare nei ranghi, perché i distributori non volevano più distribuire fumetti che non fossero garantiti da questo minchia di codice, e quindi niente, la IC Comics ha dovuto chiudere nel 55-54 le sue pubblicazioni di più grande successo, pur passando ad altre approvate dal Comics Authority, che però non hanno avuto purtroppo lo stesso successo. L'unica loro rivista che è durata e durerà ancora per molti decenni è Mad, che è insomma una rivista molto famosa e durata davvero per tanti anni, ha chiuso in realtà poco tempo fa. Per la cronaca, questo marchio di restrizione, diciamo, di contenuti spadroneggerà sui fumetti fino al 1971, quando Stan Lee deliberatamente lo violerà facendo un fumetto sugli effetti sulla droga e sugli effetti della droga rappresentati in maniera molto realistica. Il Comics Authority non l'aveva approvato, ma la Marvel decise di pubblicarlo comunque, questa storia dell'uomo ragno sul tema della droga, e da lì diciamo altri editori si presero la stessa libertà, per cui dal 71 in poi lentamente il Comics Authority perse di importanza e di popolarità, di rilevanza, fino ad arrivare oggi, in cui più o meno non se lo caga più nessuno, puoi pubblicare più o meno tutto.
Io su questo volevo citare una storia tutta italiana, è stata da poco riproposta da Rizzoli Lizzar, Splatter, la rivista di Paolo Di Orazio, che usciva con la casa editrice Acme, anni 80-90, e che nel numero Primi Delitti del 1989 vendette 12.000 copie, ai tempi si vendeva ancora in edicola.
Ma è arrivata anche a di più di 12.000, eh?
In prima edizione, ma che qual è il caso? Che si parlava appunto di primi delitti splatter, cioè come compiere un primo delitto, e questo provocò un'interrogazione parlamentare e non pochi problemi al povero Di Orazio, che rischiò la sospensione della rivista, e di fatto fu chiusa temporaneamente proprio perché accusata di istigare a delinquere e istigare all'omicidio.
Io ho avuto tra l'altro l'onore di farmi raccontare questa storia da Paolo Altibrandi Brandi, che è uno dei fondatori di Splatter, nonché creatore del logo di Splatter iconico, che lo Splatter è stata per anni la rivista principe, diciamo, dell'horror made in Italy. E in realtà Paolo mi spiegò che Splatter avrebbe vinto a mani basse la causa, cioè ovviamente loro potevano fare quello che stavano facendo, era un fumetto per adulti, in edicola usciva molto de peggio a livello di istigazione alla violenza o alla violenza sessuale. E però in realtà la rivista chiuse non tanto perché appunto avrebbero perso la causa o lettori, anzi avevano avuto un picco di vendite con questa pubblicità impressionante, ovviamente svariate migliaia di copie. Il problema è che dentro c'erano tanti autori famosi che lavoravano già per Bonelli o per Disney, facevano cose anche un po' più tranquille per famiglie, e non volevano rovinarsi la reputazione, anche un po' giustamente, e quindi appunto il progetto venne messo in pausa, ma veramente all'apice del suo successo.
E adesso ci andiamo ad ascoltare uno che all'apice del suo successo ha deciso di fare veramente come cazzo gli pareva a lui, perché lui è veramente sopravvissuto a questa cosa. Infatti questa è True Survivor, David Hasselhoff.
Eccoci, per quelli di voi che non sanno chi è David Hasselhoff, quelli nati veramente l'altro ieri, ma sono sicuro che tipo mia morosa che ci segue da casa non sa chi sia, è l'attore protagonista di Baywatch.
Uno degli
di Supercar.
Uno degli attori protagonisti di Baywatch insieme a Pamela Anderson.
Che fine ha fatto Pamela Anderson?
So che
vecchia.
È invecchiata, questo sicuramente per motivi semplicemente di tempo che è spietato. So che ogni tanto nelle serie americane la prendono un po' in giro perché sono stronzi.
Pamela, noi siamo con te. Comunque.
Pamela, noi siamo sempre con te.
Pamela, lei smette.
No, peraltro l'ho sentita fare. Sì, peraltro l'ho sentita fare una serie di dichiarazioni in difesa degli animali, anche in abbastanza radical alle volte.
Non come la Brambilla.
No, tipo la Brambilla, però più radical.
Okay.
Più diamo fuoco a quelli che danno fuoco alle foche.
Quindi non come la Brambilla.
Non proprio. La Brambilla lo pensa, ma non lo dice. Ma torniamo a noi, perché stavamo parlando di storie dell'orrore.
Che anche, e quindi la Brambilla.
Che quindi eravamo sul pezzo, lo so, però possiamo andare avanti.
Wow, qui c'è della satira altissima.
Fumetto la Brambilla, però non l'ha mai fatto.
Comunque, no, stavamo parlando appunto di Splatter e quindi dell'horror un po' made in Italy. Splatter, appunto, negli anni Ottanta, quando tra l'altro anche sono arrivati tutti i film horror, i B-movie, così grandi classici. Splatter anch'essi, quindi diciamo gli anni 80 è stato un periodo per l'horror nei vari media abbastanza fertile. È il decennio in cui è nato Dylan Dog, che è il fumetto horror italiano per eccellenza, appunto è nato Splatter e tanta altra roba. In realtà c'era già anche prima, per anni si sono prodotti i pocket horror eccetera, però sicuramente tra la fine degli anni 70 e gli anni 80 c'è stato un boom. È arrivato anche Zio Tibia, no? Che prendeva un po' l'onda dell'antro della strega, pubblicato appunto sempre dalla AC Comics in America, di cui abbiamo parlato prima. In Italia diventa Zio Tibia, dove c'è questa specie di morte slash strega, che questo Zio Tibia che introduce un po' le storie horror. Zio Tibia, tra l'altro, le migliori storie sono state raccolte in volume da Mondadori Inc. tipo l'anno scorso, mi sembra. Tra l'altro ovviamente il fiatone a parlare con la mascherina, ma lo facciamo per voi. Comunque, Luca, tu che sei anziano, la tua esperienza di fumetto horror made in Italy qual è?
Iacula.
Cosa?
Iacula.
Iacula, parlaci di Iacula.
Allora, Iacula è un fumetto nota presa in giro di Dracula, che avrete
Dai,
un po'
pensavo
più...
pensavo di Frankenstein.
Di Frankenstein. Barbieri Cavedon Cambiotti. Praticamente Iacula è immune ai raggi del sole. Sei un vampiro, siamo in un 800 un po' così, un po'
con delle libertà.
Con delle libertà. Se trova facilmente, se lo volete recepire, se lo volete trovare, tutto questo credo che se cercate Iacula su Instagram ci sia qualcosa. Comunque, dissacratorio, fondamentalmente vi ricordate quelle battute da autogrill tipo che siccome bevi solo sangue di vergine oggi sei morto di sete? Sì, viene tutto da là. È una roba un pelo triste. Poi io non sono un grande fan dell'horror, però se devo citare qualcosa, cito qualcosa di modernissimo, proprio sta uscendo oggi, che è Hulk l'immortale.
È vero, è molto horror, è vero, un po' quell'impostazione lì è molto. Ma in realtà Hulk quando nasce negli anni 60 nasce anche per fare un fumetto che fosse horror, aggirando però appunto il Comics Authority di cui abbiamo parlato prima. Se leggete le primissime storie di Hulk è proprio una roba alla Frankenstein,
sì,
e al Dottor Jekyll e Mr. Hyde messi insieme. Dopo si ammorbidisce e diventa un'altra cosa, però all'inizio è proprio un fumetto horror.
Ma infatti se uno prende un sacco di nemici autentici dell'Hulk, becca Abominio, sì, becca i Wendigo.
Sono tutti mostri, fondamentalmente.
Sono tutti mostrali.
Era proprio una scusa per... Siccome i supereroi si potevano fare, ma era roba horror, no, era una scusa per fare fumetti horror con supereroi.
Infatti uno dei primi crossover, uno dei primi incroci di Hulk è con la cosa, Manfing.
Sì, che ma non è un altro mostro.
Che non è la cosa quella dei Fantastici 4, è un mostro
la cosa, sì,
della palude. In tutto questo, se poi vogliamo citare qualcosa, è uscito un nuovo fumetto dello Zombieverse della Marvel, Mi piace citare questo, che è un fumetto, sì, della mia
quanto genere. Te piace lo Zombieverse?
A me lo Zombieverse mi piace tantissimo.
Ma perché Zombieverse, per chi non lo sapesse, è un universo Marvel dove tutti i supereroi, i personaggi sono zombie.
Quasi tutti. Qualcuno si è salvato, tipo Luke Cage, perché c'è la pelle invulnerabile, roba del genere. Però per dirvi, se sono magnati Galactus,
che comunque,
per darvi una scala di potere dello zombieverse,
non è l'ultimo degli stronzi,
che non è proprio gli ultimi degli stronzi. Peraltro, io, se devo consigliare qualcosa, sempre restando sugli americani, così poi li chiudiamo, li lasciamo qui, anche la serie fumetti di Walking Dead, in realtà,
tutto sommato è un horror,
tutto sommato è un horror, tutto sommato ne vale la pena, anche perché approfondisce un po' di cose che magari la serie televisiva, anche per questioni di tempo e di narrazione, lascia un pelino lì, tipo quella che è la situazione generale in altri posti, anche altre cose, proprio perché il fumetto ti permette di allargare un po' il tiro,
sì, lascia un po' gli spazi a dei crossover, magari a degli spin-off,
sì, fa anche dei flash su altri posti cioè ti fa vedere tipo che in Europa c'è sta gente che sopravvive a The Living Dead.
Esatto.
Ma
no, comunque, ecco, devo dire, stavo riflettendo sul fatto che mentre l'horror in Italia ha avuto un grosso successo, perché appunto c'è stato Dylan Dog, che è stato il fumetto più venduto per tanto tempo, sulla sua onda è arrivato Dampir, insomma,
Brandon,
insomma, c'è tanta roba che di quel genere lì. Mentre invece, ed è una di quelle cose internazionali che da noi hanno attecchito, cosa che per esempio per i supereroi non c'è mai stata. I supereroi made in Italy sono sempre stati un po' sfiga, tutto sommato. Tant'è che l'horror è talmente trasversale qui da noi in Italia che qualche anno fa una casa editrice ha un po' ripreso le fila del discorso che aveva lasciato Splatter. Nel frattempo poi è rinata, ci ha riprovato per un tot di numeri, poi ha chiuso di nuovo, però diciamo ha seminato delle cose che poi hanno portato alla fondazione per esempio della Bugs Comics, che adesso non ricordo più quando è nata, ma mi sembra non più di 6-7 anni fa, quindi relativamente recente, che ha iniziato proprio con Mostri, che era una rivista fatta sull'onda di Splatter, diciamo, dei piccoli volumi brossurati che potete ancora recuperare, costano anche abbastanza poco, con dentro vari scrittori, vari autori, tutte storie brevi e racconti horror. Ancora una volta dentro c'è lo zampino grafico di Paolo Altibrandi, che abbiamo già citato e che aveva già fondato Splatter tanti anni prima. L'idea invece di Bugs Comics viene da Gianmarco Fumasoli, che insomma aveva un sogno da inseguire, l'ha tirato su, ha tirato dentro tanti altri collaboratori in gamba, disegnatori, scrittori, eccetera, fino ad arrivare a lanciare un anno fa, più o meno preciso, Samuel Stern, questa nuova serie da edicola, indovinate un po', horror. Quindi insomma, un genere che torna e ritorna e continua ad avere tanti appassionati e tante persone che lo seguono. Samuel Stern ha compiuto un anno, ha fatto anche uno speciale, tra l'altro in edicola, molto carino, c'è dentro il mio amico Alessio Maruccia, che saluto vivamente e che ci segue sicuramente, non credo, ma vabbè, lo abbracciamo lo stesso. Samuel Stern io ve lo consiglio, se vi piace il fumetto horror, ecco, non leggetelo aspettandovi Dylan Dog, che tante volte è scivolato verso una roba che non è un horror, ma un horror più psicologico, diciamo, quello che scrive Sclavi. Samuel Stern è secondo me un horror più di vecchio stampo per alcune cose. E vi invito anche a recuperare i vari Zio Tibia, e se riuscite a beccare anche qualcosina di Splatter non sbagliate niente, ma anche i vari numeri di Mostri sono molto fighi.
Se invece dovete fare gli intellettualoidi, chiudiamo con Nicola Pesce Editore, ha rieditato, si dice così, Lovecraft e altre storie di Dino Battaglia, che costa solo 16 bomboloni. Però Lovecraft non vi sto a parlare di che cosa stiamo raccontando, siamo in pieno orrore, e è un bel lavoro della Nicola Pesce Editori, quindi noi ve lo consigliamo. Adesso, questa tu prima l'hai cantata tutte le volte che l'ho messa.
Ah, tra l'altro scusami, mi permetto di infilarmi, perché vi consiglio anche un fumetto che ha avuto un certo successo internazionale, che in Italia è pubblicato da Eris, che sono sempre storie di Lovecraft fatte a fumetti, sono, mi sembra, 5 storie. Il fumetto si chiama proprio H.P. Lovecraft, Mondi, non ricordo, sì, di Eric Crick comunque. e è tutto disegnato e strutturato proprio come le vecchie storie della IC Comics, solo che sono dei racconti di Lovecraft. Veramente una piccola perla, recuperatelo.
E adesso lanciala tu, perché prima l'hai canticchiata 4 o 5 volte.
No, dai, lanciala. Vi dico solo che è un grande classico della mia adolescenza.
Ok, loro sono i Moravagine.
Eccoci qua, siamo sempre qua, i Moravagine con Stai con me. Adesso c'è la vostra rubrica preferita, il vero motivo per cui ci ascoltate da una vita. E da ormai quanti anni è che facciamo sta roba? 3 anni? Cioè, questo è il terzo.
Questo è il terzo.
Ridendo e scherzando, sembra ieri. E c'è la rubrica che avete imparato ad amare, quella in cui il nostro Luca Scholl vi consiglia gli oggetti che potete acquistare sull'internet, così inutili da essere irrinunciabili. Questa rubrica è la vostra preferita e si chiama Shut up and take my money. Shut up and take my money. Luca, cosa ci hai portato questa settimana?
Allora, questa settimana abbiamo un botto di perle. No, in realtà solo 3, non un botto, ma 3 sono abbastanza. La prima l'avevo anticipata a Giacomo, è un oggetto meraviglioso. Allora, da un po' di tempo la Mattel, sì, proprio loro, gli fantastici amici della plastica, uno dei più grandi inquinatori di tutto il mondo, ci propongono per solamente un botto di soldi, perché qui stiamo parlando di 72 carte, 72 euro, a parte giorni di lavoro di uno normale, o 3-4 album del buon Giacomo praticamente. La Barbie, David Bowie. Esattamente, ho detto David Bowie, sì, perché da un po' di tempo la Mattel fa questa serie di Barbie a stile artistico chiamate Signature, momenti epocali, personaggi epocali della storia. L'ha fatta su Angela Davis e proprio per essere gender queer, gender free, l'ha fatta su David Bowie in versione Ziggy Stardust, quindi con zeppe, vestito argentato, sfera astrale sulla fronte. Bellissima, 72 euro. Bellissima, insomma, nel senso
un po' trash, però
un po' tanto trash, forse
certo, perché lui è morto, cioè questa Angela Davis è ancora viva, almeno non so.
Vabbè, l'hanno fatta pure su Giovanna d'Arco, che è morta pure lei.
Sì, vabbè, però boh,
è un morto diverso,
è morto morto meno di giornata,
morto meno fresco. Ma parlando dei morti freschi e di cose veramente tristi, che secondo me, se quella ne valeva 72, questa ne potrebbe costare 10 volte tanto, invece costa solo 120 euro, la testa parlante di Deadpool.
Bello, l'ho vista.
Allora, è una capoccia elettronica Deadpool misura reale, cioè grandezza umana, e anche piuttosto pesantina, si può comandare o manualmente o tramite app.
Quanto pesa?
Pesa 2,2 kg.
Meno di una testa vera.
Comunque. Meno di una testa vera, naturalmente. E praticamente il mercenario chiacchierone Merc with the Move ha circa 600 frasi tratte naturalmente dai film e dai fumetti. 600 frasi sono tanti, anche comandabili, e in più potete anche legare alcune frasi preregistrate, una decina. Quindi se vuoi far dire Gigi, uè Gigi! Si muove la testa, si muove la bocca, si muovono gli occhi, muove le guance, ha all'incirca più di un centinaio di movimenti, è alquanto inquietante.
Più di una testa vera, praticamente.
Praticamente più di una testa vera. È alquanto inquietante, utilissima per gli scherzi, utilissima per una festa di Halloween, è veramente immancabile per un nerd di livello amplissimo. Quindi se andate sul sito ufficiale della Marvel o su Amazon, cercate testa Deadpool parlante, 120 carte, è tutta la vostra. Ma la vera e unica chicca della serata, inizierei dicendo grande Giove. Ma proprio grande Giove. Allora, come tutti voi saprete, naturalmente perché siete persone colte che seguono Bonaventura, tutti gli anni la Playmobil fa il calendario dell'avvento, fa più di un calendario dell'avvento, sì. Cioè fa questi diorama, non saprei come altro chiamarli, componibili, con cui potete aprire un pezzetto al giorno e montarlo da adesso fino all'avvento del Natale. Quindi quello di cui sto parlando parla di Hill Valley. Non sapete che cos'è il Valley? Il Valley è la cittadina dove avviene, si svolge Ritorno al Futuro 1, 2 e 3.
Siete, sì, tutti e tre.
Tutti e tre lì, perché praticamente lui si muove nel tempo, non proprio nello spazio praticamente. Sì. Praticamente
si svolge tutto in 20 km quadrati.
Praticamente, infatti, all'interno trovate i vari pezzi, trovate questo cartonato componibile che poi in realtà è parte della scatola, in cui potete svolgere tutte e tre le ambientazioni. Naturalmente quella western è un po' più così, però quella del 55 e dell'85 sono praticamente perfette. Quindi trovate Marty che scappa in skate da Biff Tannen sullo skateboard, Marty e Doc Brown con le tute antiradiazione che fanno le prove, Doc Marty appeso al cavo nel 1985.
Mi ha fatto venire voglia di riguardare Ritorno al Futuro.
Vere chicche della cosa sono due o tre. La prima, il cartello dietro Marty e Doc Brown con scritto Twin Pin Smile.
Bellissimo, che poi diventa Lone Pine, no?
Sì, esatto.
E poi quando va nel passato abbatte un pino e diventa bello.
Citazione meravigliosa, poi. Bello, citazione bello. Nella citazione. Bello. Ma soprattutto, vabbè, una piccola cassettina microscopica proprio da Playmobil con scritto sopra Van Halen.
Pace all'anima sua.
Pace all'anima sua. ma soprattutto questa fotografia a fine dentro la confezione, che è una carta di quelle mobili riframmate in cui ci sono,
spariscono i fratelli,
esattamente, no! Ci sono Marty e i suoi fratelli in versione Playmobil, che seconda di come la muovi i suoi fratelli scompaiono.
Incredibile, incredibile.
E tutto sto pepò di roba costa solamente 40 euro.
40,
cioè è regalato. C'è un solo piccolo difetto, se non enorme, che se volete la DeLorean è in un pacchetto a parte che costa 20 euro.
Vabbè, 20, se fa. Quanto è grande la DeLorean?
La DeLorean è una macchinina della Playmobil.
Da Playmobil, si fa, vabbè.
È Playmobil, 20 euro. Playmobil 20 euro, onestissimo. Quindi con 40 euro, calendario dell'avventurato.
Comunque, quanto è più onesta, lo dico qui perché sappiate la verità, quanto è più onesta sui prezzi la Playmobil della Lego.
Ci sono parole forti di un uomo che odia.
No, davvero, cioè una cosa così la Lego te l'avrebbe fatta pagare 300 euro
almeno,
senza colpo ferire.
Almeno, con un solo Marty, e qua ce ne stanno tre, con un solo Marty a cui dovevi cambiare...
I vestiti comprati a parte.
Comprati a parte, cioè tutte le radiazioni a parte. Ma allora, questo è tutto per oggi per Shut Up and Take My Money. Ma adesso è il nostro momento estate, perché noi abbiamo sempre un momento estate tutti i giorni.
Tu mi insegni, eh?
E quindi ci andiamo a sentire Mango Jerry.
See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing. Scene. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee, da 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 da, yeah, we're happy, happy. Da da da, dee da da dee da 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 da. Summertime and we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town.
Siamo qui.
Siamo tornati in onda. Bene, non me l'ero neanche accorto, ma questa è un'altra storia. Allora, di che parliamo? Abbiamo parlato di fumetti horror, abbiamo parlato di cose assurde che potete comprare. Io sto già per acquistare il kit di Playmobil di Ritorno al Futuro, perché è veramente una bomba. Ma adesso, diciamo, stiamo per salutarci. Io intanto ve lo dico, così vi preparate psicologicamente. Vi consigliamo un po' di cose da leggere, di consigli di lettura. Da qui alla prossima puntata di Buonaventura, o da qui alla prossima vita, insomma, cose che secondo noi è necessario leggere. A me è venuto in mente di consigliare quest'oggi, in questa sede, un fumetto di cui ho sentito parlare un po' di volte negli ultimi anni, e che fortuitamente un paio di giorni fa ho trovato tra i meandri della fumetteria di Padova, Fumetti e Soda, perché ho reperito una vecchia copia di un fumetto di Luca Genovese che si chiama Ferragosto, che è uscito nel 2007 per Black Velvet, quindi 13 anni fa. Luca Genovese è un autore italiano, un disegnatore, scrittore italiano che non ha bisogno di presentazione, insomma ha fatto un sacco di cose importanti. Quella più popolare che forse potreste conoscere è il fumetto con lo stato sociale, ma c'è anche Beta volume 1 e 2 uscito per Bao, scritto da Vanzella, ma anche il fumetto su Luigi Tenco per Becco Giallo, insomma ne ha fatte tante. E Ferragosto è stata una delle sue prime opere, pubblicata dalla Fu Black Velvet, che insomma è stata avanti sulla qualità delle pubblicazioni italiane di diversi anni, secondo me, e lo sto leggendo in questi giorni. Ferragosto è un volumino molto piacevole, molto breve, molto interessante. Se vi incontrate, insomma, con una copia dell'epoca, perché non è mai stato ristampato, io vi consiglio di prenderla. Tu, Luca, ci hai portato qualcosa questa settimana da leggere, da riguardare, da riscoprire?
Sì, allora, da riscoprire, da riguardare, da trovare, Feltrinelli Editore, 16 Bomboloni, si trova in libreria o nei principali, come si chiamano, quei posti internet cosi di distribuzione.
In fumetteria, forse, anche.
Sì, anche in fumetteria, vabbè, ma io mi immagino che voi mi ascoltate e comprate tutto in fumetteria, sennò siete delle brutte persone, praticamente dei cavalli. Scritto da Massimo Carlotto, Pasquale Ruggio e David Ferracci, Ballata per un traditore.
Ah, interessante.
Si parla di criminali, poliziotti, Milano da bere. Un po' di tempo fa parte dalla Milano dei tempi andati fino ai giorni nostri. Di gente che la città di Milano appunto prova a bersela proprio
letteralmente.
Tradimenti, pistolettate, vendette personali, schiaffi in faccia. E ne vale la pena, un bel racconto crime, l'ho riuscito a leggere, non è lunghissimo, l'ho riuscito a leggere tutto insieme. E se poi vi capita, in combo vi prendete Elnoir, la miniserie di Ruggio, di Pasquale Ruggio,
e si vola. Ma tu, visto che abbiamo parlato di Halloween, horror, eccetera, avevi un consiglio speciale anche?
Sì, avevo un consiglio speciale, un'altra cosa, che questa è stata ristampata, invece questo è un bel mattone, perché sono più di 300 pagine,
edito, a 21 cucuzze.
21 cucuzze, editore Bao, ufficiale e gentiluomo Leo Ortolani, con Venerdì 12.
Grande classico di Ortolani, che viene riproposto in volume, in versione omnibus, forse anche con delle cosine inedite.
Sì,
credo.
Con un po' di cosine inedite, una galleria di pin-up, perché ultimamente gli ha preso
il formato cartonato, insomma. Una bella edizione, un'edizione molto bella, molto curata. Dopodiché, qui lo dico e qui lo nego, se come me siete fan dei lettori di fumetti, che magari alla confezione ci tenete non tantissimo, ma volete solo leggervi Venerdì 12, forse riuscite ancora a recuperare l'edizione Panini da 10 euro, che è uscita qualche anno fa, che è quella che ho io fondamentalmente.
Però se volete leggervi le avventure di Aldo, Giuda e di Puccettino, sono colui che non si
tra
può nominare. Ma lei sei Aldo, sei l'Aldi! Ma vien su!
Ma tra l'altro, diciamo, l'innamorata e il protagonista, Bedelia, questa figura, questa amata irraggiungibile, un po' stronza, diciamo, che non ha mai cagato. Ortolani gli ha dedicato un nuovo
fumetto.
Il prossimo fumetto sarà tutto dedicato su
Bedelia.
Bedelia. Non so di che parlerà, però lo scopriremo.
Dell'incapacità, dell'inconquistabilità, avrei voluto dire, di Bedelia. Penso, cioè,
che io credo.
O della sua storia con l'Aldino.
Ma non lo so, lo scopriremo solo vivendo, questa è la verità. E sì, questi sono i nostri consigli di lettura per oggi. Tra poco ci salutiamo, ma prima ci ascoltiamo un altro pezzo. Il singolo che anticipa il nuovo disco degli Zen Circus che uscirà a giorni. Il disco si chiamerà, mi sembra, L'ultimo posto accogliente, una cosa del genere. Questo però è il singolo che è uscito un paio di settimane fa, molto bello. Vi invito a guardare il video, a me è piaciuto, a Luca no. Fateci sapere se vi piace. Questi sono gli Zen Circus con Appesi alla Luna.
Streghi le mani invece di applaudire, mentre la vita è solo un grande bar. È tardi, la gente vuole dormire, uccidere la notte in tranquillità. Qui pensavi di non essere nessuno, ma una finestra ricorda che sei sempre tu. Hai barattato anche il dolore alla festa della fine della gioventù. Come se non parlasse mai di te, una lingua che non capisci ancora. Guarda quanta gente, che mai dovresti essere tu importante. Siamo accendini senza sigarette, siamo fame e sete, siamo dei gradini fra le salite e le discese di un milione di miliardi di destini. Appesi alla luna, sopra lì sopra le case, quindi alla fine non usciamo mai. E resto in bilico sopra i volti che scompaiono appena te ne vai. Che fine hanno fatto gli occhi di chi non doveva ferirti mai? Ma ti sembrava così vero mentre lo giuravano dentro i tuoi. Come se non parlasse mai di che capisci solo ora. Guarda quanta gente, perché mai dovresti essere tu importante. Siamo accendini senza sigarette, siamo fame e sete, siamo dei gradini fra le salite e le discese di un milione di miliardi di destini.
Erano gli Zen Circus con Appesi alla Luna, un brano che devo dire mi ha molto colpito e insomma ero molto ansioso del ritorno degli Zen, quindi sono contento che sia successo. E niente, questa puntata di Bonaventura, ahimè, ci lascia qui, così, insomma, nel bel mezzo, nel più bello. Ma se volete sentire ancora la bella voce di Luca, vi dico che tornerà più tardi in onda a parlarci di sport. E aggiungerei anche che prima ci siamo scordati un grande consiglio di lettura molto importante, perché il 29 ottobre uscirà La buona novella di Paolo Castaldi, il nostro amico Paolo Castaldi, per Feltrinelli Comics, versione a fumetti del disco del buon Faber. Non potevamo non consigliarla.
Giusto. Detto ciò, noi potete riascoltare questa trasmissione su sharewood.it, dove pubblichiamo tutti i nostri podcast. Anche su Spotify ultimamente siamo, ogni tanto siamo presenti. E dopodiché, quando ci risentite? Ci risentiamo fra una...
Un paio di settimane?
Un paio di settimane, che quindi mi viene da dire che sarà... il 10, il 12? Non lo
una
so.
Cosa del genere. Potremo parlarvi di cosa è successo durante il Lucca Comics Campfire, così capiremo come è andata a finire tutto questo gran casino, e soprattutto delle uscite che nel frattempo saranno saltate fuori, tutte quelle uscite programmate appunto per questo weekend.
E allora, miele protti, ci rivediamo il 10 di novembre. Un abbraccione da Luca.
Grazie a tutti, ciao da Giacomo.
E buona serata. Noi chiudiamo questa puntata con i Wazer, Pork and Beans, maiale e fagioli.
Ciao ragazzi.
I'ma do the things that I wanna do.